Torniamo nel consueto spazio con gli approfondimenti di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Francesco Seghezzi, responsabile della comunicazione di ADAPT. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Torniamo sul tema degli ultimi dati Istat che segnano ancora un trend positivo che però vanno analizzati nel dettaglio perché c'è stato un forte calo degli inattivi e un travaso sui disoccupati. Si parla dei cosiddetti record, un record dell'occupazione dal 2008, anche se abbiamo sentito anche nelle scorse ore Linda Laura Sabbadini, statistica sociale editorialista della Stampa, che ci ha invitato alla cautela, perché insomma ragionare per record poi non ci aiuta a capire la situazione reale. Francesco.
Concordo, il record è sempre un po' relativo e bisogna definirne le ragioni e i contenuti. Ad esempio, appunto questi ultimi dati ci dicono che il numero degli occupati complessivamente è tornato a superare la soglia psicologica di 23 milioni, soglia che in realtà l'ha già raggiunto il mese scorso, ma non se ne è accorto nessuno. Beh, comunque ci riporterebbe ai fasti del 2008. Il punto è capire bene cosa è successo. Primo, il fatto che nel frattempo la popolazione è aumentata. Quindi questo significa che aver raggiunto gli stessi nel 2008 non significa essere nella stessa situazione nel 2008, ma questo lo indica chiaramente il tasso di occupazione. Il tasso di occupazione è ancora più basso rispetto al 2008, perché comunque se la popolazione aumenta, evidentemente deve crescere anche il numero di lavoratori, se no se raggiungiamo gli stessi livelli a fronte di un aumento della popolazione vuol dire che c'è meno gente che sta lavorando per più persone a carico. E il secondo elemento da sottolineare riguarda la componente di questo aumento occupazionale. Come giustamente dicevi, sono diminuiti gli inattivi che si sono distribuiti tra i disoccupati e tra gli occupati. Ma se noi guardiamo questo mese, ad esempio, ma è una dinamica che possiamo osservare anche negli ultimi 18 mesi, direi, è tutta una battaglia interna alla fascia di over 50, ossia non andranno in pensione quando dovevano andare, perché la riforma Fornero ha posticipato l'inizio della pensione. Quelli che sarebbero diventati inattivi, perché statisticamente i pensionati risultano inattivi, non risultano occupati. E quindi diciamo che il blocco degli inattivi storico, composto
Sì.
soprattutto dai pensionati, l'Italia è a un record di inattivi perché in Italia si è sempre andati in pensione abbastanza presto. Diciamo che questo blocco si riduce in qualche modo perché non vanno più a gonfiare la fila dei pensionati quelli che l'avrebbero gonfiata con, diciamo, le vecchie regole previdenziali. Quindi diminuiscono gli inattivi, ma allo stesso tempo, e qui c'è il paradosso, nella fascia di over 50 aumentano molto i disoccupati, nel senso che c'è un boom dell'occupazione over 50, ma non sono nuovi occupati, non sono aziende che decidono di assumere over 50, ma sono over 50 che restano al lavoro. E quindi parallelamente si genera il paradosso che coloro invece che hanno più di 50 anni e il lavoro lo perdono, non riescono più a trovarlo, per cui c'è un aumento fortissimo dei disoccupati, dato anche dal fatto che con le nuove regole la cassa integrazione si sta esaurendo in tante aziende che permangono in una situazione di crisi e quindi che alla fine della cassa integrazione non hanno più nessun appiglio e licenziano soprattutto i lavoratori più maturi. Quindi diciamo ci sono molte ombre all'interno di questi elementi. Dal punto di vista complessivo non possiamo che essere contenti dell'aumento degli occupati, perché questo comunque ha delle conseguenze positive in termini di versamenti contributivi, di versamenti fiscali, perché più gente lavora, più è comunque sostenibile tutto il sistema. D'altra parte, però, appunto, dobbiamo capire bene da dove è generato questo aumento occupazionale, perché se non è generato dalla crescita, cioè se abbiamo una crescita che non porta occupazione, ecco, quando finirà l'effetto Fornero, lì sarà dura.
Ecco, invece per quanto riguarda il tema dell'occupazione femminile, che veniva, diciamo, portato alla ribalta nei precedenti dati come un trend molto positivo, il
Sì,
dato
allora
si è
anche questo
lievemente riassorbito.
si sì, è levemente riassorbito a dimostrazione del fatto che i record, anche in questo caso
Non
forse in un modo
servono.
inappropriato, sono determinati anche in questo caso, dall'aumento dei lavoratori over 50. Infatti, se noi andiamo a vedere quali sono quelle lavoratrici che hanno portato al tasso di occupazione che appunto nel mese scorso era più alto, da 77, sono quelle lavoratrici che restano a lavorare, che sarebbero invece andate in pensione con la normativa precedente. Quindi diciamo che è un dato quello sull'occupazione femminile che è molto in balia di questioni anagrafiche, non sembra trainato direttamente da dinamiche di domanda delle imprese, anche se questo non ultimamente, ma negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di donne che sono tornate, che sono, o hanno iniziato a lavorare, non avevano mai lavorato, o hanno iniziato a lavorare per sostenere il nucleo familiare in cui magari l'uomo aveva perso il lavoro e in cui l'uomo era l'unico che percepiva un
Percettore
reddito.
reddito, certo.
Però, detto questo, negli ultimi mesi noi vediamo come siano soprattutto determinato l'aumento dell'occupazione femminile da dinamiche anagrafiche barra pensionistiche.
Non so se c'è altro che vuoi aggiungere. Che cosa ci si può aspettare rispetto a questa lettura dei dati anche verso la prossima legge di bilancio che dovrà varare misure, diciamo, importanti per continuare a incentivare l'occupazione, soprattutto giovanile?
Allora, i dati confermano appunto che il nodo dell'occupazione giovanile, che è un po' più ampio di quello che si pensa, cioè io direi gli under 34, che nel mondo non sono considerati giovani, in Italia siamo giovani fino ai 40, quindi possiamo considerarli giovani, per cui c'è tutta questa fetta che sta pagando molto, anche se noi depuriamo dagli elementi anagrafici, anche se consideriamo che in qualche modo le fasce giovanili hanno meno persone perché nascono meno figli, la popolazione invecchia, eccetera, eccetera. Ma tolto tutto questo, resta un nodo importante. Quindi, dopo la vera sfida è capire come fare, se incidere, ma ne parlavamo già, se incidere
Sì.
solamente sulle dimensioni del costo, per lo più investendo poche risorse, perché non è che cioè il nostro debito pubblico comunque è un macigno che ci impone di non poter fare dei grandi investimenti sul fronte della decontribuzione, o se invece provare a incidere un po' di più su quei nodi strutturali che fanno sì che un giovane fino ai 30 anni non riesca a trovare un lavoro perché non riesce a incrociare le sue competenze con quelle dell'impresa. Ecco, secondo me, a maggior ragione, bisogna incidere su questo perché i numeri sono talmente preoccupanti che una piccola decontribuzione potrebbe aiutare temporaneamente, ma di certo non va a risolvere questi nodi che sono veramente grossi.
Ci fermiamo qui, davvero grazie a Francesco Seghezzi, responsabile della comunicazione di ADAPT. Vi ricordo, per riascoltare queste e le scorse puntate, di andare su radioradicale.it e condividere, se vorrete, sui social network i nostri podcast. Invece, per seguire gli approfondimenti di ADAPT, continuate a farlo su ADAPT.it o bollettino ADAPT.it. Invece, per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it. Grazie, alla prossima.